Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla quinta puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast dedicati al football NFL, NCAA, MLS, Fantasy Football, Pallavolo NCAA, e non è detto che nei prossimi giorni si possa aggiungere qualcos'altro. Questa sera, insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano, ci sono Mauro Rizzotto, Emanuele Sortino, Andrea Ghezzi, Marco Santini e un bentornato anche a Massimiliano Poli. Allora, buonasera a tutti e vi dico subito che instaurerò una regola: chi partecipa al podcast non può scrivere sulla chat. Questa è una regola. Okay. A buon intenditor, poco i Sortino, quindi voglio dire, lo chiarisco subito. Allora, facciamo un veloce giro di tavolo, come dicono quelli bravi. Buonasera Mauro.
Buonasera direttore, e ho preso possesso della postazione Twitter.
E io di
non
questo...
sta ancora succedendo nulla, ma confidiamo che entro la fine della puntata i Miami Dolphins tradino qualcuno.
E io per questo ti ringrazio, per questo tuo doppio lavoro che non viene retribuito. Normalmente retribuito, quindi grazie.
Lo faccio per la gloria.
Buonasera, che citazione. Buonasera Marco Santini.
Oh, buonasera a voi, tutto bene? Andiamo bene? Ciao, io sono. Oh, qui c'è polemica, te lo dico già subito adesso.
Vedremo cosa sarà questa polemica. Buonasera Andrea Ghezzi e Zoe.
Fitz Magic, scendiamo in campo con te, yeah!
Zoe, scialla, mi raccomando,
Mi raccomando.
Easy.
Buonasera a il nostro gran visir di Tucci il Colorado, Emanuele Sortino.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
E un bentornato a Massimiliano Poli, che è venuto ospite in qualche trasmissione l'anno scorso. Ciao Massimiliano.
Buonasera a tutti e grazie per il bentornato.
Allora,
ma Massimiliano Poli è quello che si è presentato al Mind the Gap con la maglia di Gronkowski?
Sì, esattamente lui. Esattamente lui.
Ma so.
Meno male che non c'ero.
C'eri.
Sì, c'eri. Non ho tirato neanche una birra addosso.
Anche due. Ma soprattutto gli Eagles vinsero quel Super Bowl.
Appunto.
Quindi stiamo parlando di...
Ho fatto così a
talismano. Esatto. Ciao Max, bentornato.
Vabbè, scene di vita vissuta che vi trasmettiamo. Allora, iniziamo la nostra trasmissione con un attimo che faccio una modifica regolamentare. Ecco fatto, perfetto. Sistemato il mio audio. Alzo un po' qua e adesso dovrei essere a posto. Allora, molto cominciamo meglio questa trasmissione innanzitutto salutando Davide e Spartaco che ci sono presenti in chat, e Federico anche. Bene, ciao ragazzi, iniziamo questa quinta puntata di Scusate il Disturbo parlando di quarterback o quarterback come ogni tanto leggiamo sulla stampa americana, e vi faccio un piccolo elenco per poi aprire un dibattito. A fine agosto si ritira Andrew Luck, al suo posto gioca titolare Jacoby Brissett, che in due partite ha portato a casa finora un 108 di rating, 5 touchdown, un intercetto, e i Colts sono 1-1. Questo non è un ritiro per infortunio, però avvenuto seppur in ritardo, diciamo prima dell'inizio della regular season. Arriviamo invece alla stagione. Nick Foles si rompe una clavicola, rientrerà tra qualche mese. Al suo posto gioca Gardner Minshew, nostro nuovo idolo. Se avete visto le sue foto di come è sceso dall'aereo settimana scorsa, domenica, qualcosa di spettacolare. Minshew gioca una partita e mezzo, insomma più o meno, 112 di rating, 3 touchdown, un intercetto, ma i Jaguars sono 0-2. Drew Brees si dovrà operare al pollice, o è stato appena operato al pollice, almeno 6 settimane fuori. Teddy Bridgewater al suo posto, che ha segnato un 72 di rating fino adesso. E aggiungo questo: Bridgewater avrà un bonus di 2,5 milioni se giocherà almeno la metà degli snap della stagione, e questo insomma ci siamo molto vicini, e la squadra arriverà ai playoff. Ben Roethlisberger si dovrà operare, o è stato appena operato, al gomito destro, fuori per tutta la stagione. Al suo posto Mason Rudolph, 92 di rating, 2 touchdown, un intercetto nella partita di questa domenica. Sam Darnold prenderà mononucleosi, dovrà star fuori almeno un mese. Al suo posto gioca Trevor Siemian, che pensa bene, povero lui, di rompersi i legamenti del ginocchio. E quindi Luke Falk, secondo anno, ha esordito domenica con 20 su 25 per 198 yard. Che cosa manca a questo elenco? Cam Newton non si è allenato lunedì, non si dovrebbe allenare neanche oggi per i suoi problemi cronici al piede, quindi anche lui in dubbio. Chiudo con una statistica, prima di chiedere il vostro parere su questo alto numero di quarterback titolari infortunati, per dare a voi e ai nostri amici ascoltatori comunicarvi il prestigioso record raggiunto dagli Houston Texans domenica: 8 partite consecutive con almeno 4 sack subiti da Deshaun Watson, e quindi probabilmente potrebbe essere il rischio di essere lui il prossimo a far parte di questa lista. E aggiungo questo: nessun quarterback ha subito 4 più sack per 9 partite consecutive, quindi se dovesse subirli nella prossima, da quando il sack è una statistica da NFL, quindi dal 1982. Questa è la situazione del quarterback titolare. Chiudo con la notizia, diciamo, dell'ultima ora, che non è per infortunio ma per incapacità: domenica i Giants faranno esordire Daniel Jones al posto di Eli Manning. Quello che voglio chiedervi è: tutti questi infortuni non sono dovuti a contatti viziosi subiti da giocatori avversari, sono, diciamo, chiamiamoli infortuni di gioco, ma che vanno davvero a complicare la stagione di una squadra. Ritenete che questo sia una casualità, il fatto che ce ne siano così tanti in sole due giornate, o ormai la Lega sta diventando talmente veloce, talmente forte come forza fisica dei giocatori, talmente potente anche lì come scatto da parte dei giocatori, scatto e quindi velocità, che ci dovremmo abituare sempre di più ad avere giocatori così importanti infortunati, e di conseguenza aumenta anche il valore del backup quarterback. Dai, vi do già l'ordine, così io poi mi zittisco e bevo un po': Mauro, Marco, Emanuele, Andrea, Massimiliano. Ma che bravino che sono.
Gio, per contatti viziosi intendi roba tipo la mattanza di Brett Favre a opera della leggerina difesa dei Saints firmata Greg Williams? Cioè, parliamo di cose del genere?
Infortuni dovuti a azioni fallose da parte del defensive tackle, che al posto di placcare semplicemente il QB ci si siede sopra, lo prende, lo ributta per terra, ci si siede sopra, eccetera eccetera eccetera.
Sì, è indubbio che la vita, allora, gran parte degli infortuni, allora, i casi che hai citato non sono completamente assimilabili, perché il ritiro di Luck ricade in una categoria, la mononucleosi di Darnold, povero ciccio, chissà chi ha baciato, poi ci sono infortuni più o meno fortuiti come quelli di Breeze o di cose del genere. Comunque diciamo che sì, è vero, la vita per i quarterback è sempre più difficile in questa NFL. Io ricordo di aver visto una statistica, di aver visto misurato il tempo medio di possesso che era concesso a un quarterback ai tempi nostri, miei, tuoi e di Marco, e ai tempi di oggi, e c'è un decrescere, un aumento esponenziale della velocità dei difensori e di conseguenza anche della violenza dei contatti, per la semplice legge della fisica che Sortino, che è il nostro cervellone, potrà illustrarci nei dettagli. Che dire, veramente, partirei dal fondo dicendo che i Texans hanno una tradizione illustre di mandare al massacro i propri quarterback, dal povero David Carr in poi. Fortunatamente per i Saints hanno un backup in panca che è in grado di giocare, perché Bridgewater è sicuramente in grado di giocare. I Jets avevano Trevor Siemian. Allora si può discutere se Trevor Siemian sia in grado di giocare o meno, però ce l'avevano perché a questo punto è andato anche lui, e adesso hanno Luke Falk, il pupillo di Adam Gase, che si era portato dietro da Miami perché l'anno scorso era nella nostra practice squad, da dove lo aveva pescato come progetto di sviluppo dai Titans, che se non erro l'avevano draftato, per cui se l'è portato dietro, e adesso si trova a dover giocare titolare e non aver fatto neanche tutto questo schifo. Io credo che gli Pittsburgh Steelers siano abbastanza alti come opinione su Mason Rudolph, a differenza di quello che sosteneva e credo tuttora sostenga Andrea Ghezzi, che lo diceva ai tempi del draft in cui è stato scelto, e credo non abbia cambiato idea, altrimenti non si spiega la decisione di cui parleremo dopo, poc'anzi, quindi non spoilerò nulla. Su Daniel Jones, sinceramente, so che c'è gente tra i miei colleghi stasera che sta aspettando di parlare, quindi gli lascio la parola e ritorno alla postazione Twitter.
Beh, io non parlerò di Jones perché lascio ad altri il compito più piacevole, ma per me questi infortuni in particolare sono molta casualità, come ha detto anche Mauro, perché Breeze che va a sbattere la mano sul casco, scusa, sulla mano di Donald. Adesso la dinamica dell'infortunio di Roethlisberger non l'ho capita, non è che ho cominciato a zoppicare.
Era già infortunato, Marco. Era già infortunato.
Ecco,
poi ti lascio continuare, giusto per entrare nel tema. Appena aggiornato Twitter, c'è un tweet del nostro amico, tra virgolette, Fiorio, che riferisce la notizia che Freddy Kitchens vorrebbe che Baker Mayfield prendesse meno contatti, meno colpi. Anche questo direi che rientra nella casistica dei quarterback. Chiusa la parentesi, Marco continua pure.
Perché c'è qualche coach che chiede che i QB vengano colpiti di più, i propri?
Probabilmente qualche defensive coordinator.
è un messaggio subliminale a scaricare prima la palla, però vabbè, l'ho scritto già, non è inutile che mi dilungo. Ma scusa Marco, non ti volevo interrompere.
No, figurati, tranquillo. Quindi no, stavo dicendo che mi sembra molto casuale, e poi vabbè, la mononucleosi, come ha detto Mauro, rientra in altre sfere, diciamo, di vita, e quindi non ce lo vedo come un trend, piuttosto sarebbe anche il caso che le squadre si dotassero a questo punto di backup un po' più capaci, perché insomma abbiamo visto negli anni scorsi che a parte i 32 titolari e neanche tutti quelli, insomma, i backup erano abbastanza sia sconosciuti che non di livello, quindi forse, sempre che ci sia abbastanza carne tra i collegiali e i free agent, insomma, il backup QB diventa sicuramente una pedina da usare. Mi ricordo ancora quando è entrato Minshew nella prima giornata, non lo conosceva praticamente nessuno, quindi
ma ancora adesso non lo conosce praticamente nessuno.
Adesso, come diceva Giovanni, è il nostro idolo, insomma, visto col baffetto, con la camicia slacciata a fiori, scendere dall'aereo, basta, cioè ha sostituito Savage nei nostri cuori.
Tocca a me, ho perso il turno.
Ripassa dal via.
Lo prendo io a questo punto. Va bene, me lo prendo io.
Tocca a te.
Quello che è, se c'è, me lo prendo, quello che mi prende, quello che è mio è mio. Allora, io ho invece la netta sensazione che, a parte i casi, il caso di Breeze, che praticamente gli è finito quello sulla mano, gli si è strappato il tendine della mano, gli altri invece, il caso di Roethlisberger viene più che altro dal fatto che non si è allenato correttamente in pre-season. Io ho questa sensazione, nel senso che, a quanto leggevo su Twitter tra varie cose, lui è passato da fare da qualcosa come 60 snap durante la settimana a 200. Il gomito a un certo punto comunque la sua età, adesso non so quanti anni abbia Big Ben.
51.
48.
Tombola. 62. Ok. E si è fatto male lanciando praticamente, comunque subendo botte, perché comunque là adesso tutti i vari titolari giocano molto meno la pre-season per cercare di salvaguardarli, però ci vuole un po' di tempo per il corpo per riprendere tutte quelle botte, cioè non è proprio una cosa semplice. Stessa cosa per Foles, ha preso, è arrivato e si è rotto la clavicola, per carità, gli è arrivato uno male, però è anche questione di saper prendere le botte. Io ho quella sensazione. E per quanto riguarda Darnold, poverino, cioè avere la mononucleosi a 22 anni fa male, perché poi ti si gonfia tutto il fegato, si sta
perché
male.
Perché ne sai qualcosa?
No, ma l'hanno veramente. Ieri sera lo spiegavano durante il Monday Night Football. E praticamente, a quanto ho capito, quando se si prende in età adulta, dopo i 20 anni, ti si gonfia il fegato e rischi di, alla prima botta, rischi di lacerarlo. E so cazzi, chiedere a Luck cosa succede in questi casi. Quindi, vabbè, per stessa cosa per Newton, lui è già con la cosa alla spalla, secondo me non si sono allenati per prendere le botte a sto giro, non lo so.
Newton ne ha prese tante, cioè, quest'anno, Newton rispetto però ad
cercavo
altri...
di prendere meno. Quest'anno cercavo di prenderne meno, però secondo me comunque ci vuole un periodo per riabituarsi a prendere ste botte. Questo è quello che ho capito vedendo su Twitter dagli vari esperti, a cui io metto potrebbe essere, perché mi quadra in qualche modo nel mio pensiero. Inoltre faccio notare che praticamente ormai, a parte Rudolph, ormai si fa così: se c'è un infortunio entra qualcuno che ha giocato per Washington State e ha rotto il culo a Boulder, a miei Buffaloes, che io ho visto dal vivo entrambi a quanto pare, di cui io però Minciu coi baffetti non me lo ricordavo che fosse così tanto, non ho visto nessuna MILF uscire, alzare reggiseni e cose varie, però mentre Folk me lo ricordo benissimo. Quindi ormai se si fa male qualcuno, prendi qualcuno di Washington State e lo fai giocare.
Io non ho capito nulla degli ultimi due minuti del discorso del sorteo, non so se qualcuno
te lo sintetizzo io. Benvenuta
la MILF. MILF, a un certo punto ho sentito MILF.
Benvenuta a Wazoo Nation in NFL. Folk e Minciu si sono succeduti alla guida di Washington State, sono due bei giocatorini. Sono contento tra l'altro di vedere anche Folk, che ha un'opportunità adesso, a prescindere che abbia giocato contro i miei Browns. Non ha fatto male. Minciu era un giocatore da testare in NFL, per ora ha fatto bene e i baffetti ce li ha sempre avuti, ma te lo garantisco.
No, ma guarda che io dalle 30 yard non le vedo, cioè non è che lo vedo perfettamente dentro la faccia.
Ma che cazzo vedi? No, vabbè, sul discorso infortuni, questi infortuni di queste prime giornate sono veramente uno diverso dall'altro. Forse quello che era più preventivabile, ma poi vabbè, come fai, è quello di Roethlisberger, perché comunque l'età, l'usura ci sono e l'infortunio non è avvenuto su un vero e proprio contatto di gioco, ma come spiegava prima Ema e comunque come è uscito su Twitter, pare che il problema fosse già presente e semplicemente poi con le prime partite è venuto definitivamente fuori. Sicuramente avere un backup QB, ma questo a prescindere che ti si infortuni o meno il titolare, è sempre importante, perché nell'NFL di oggi il quarterback è il 70% dell'attacco e quindi i Saints, non a caso con un Breeze oltre i 40, si sono voluti tenere Bridgewater proprio perché era un giocatore che in caso di necessità poteva comunque tenere alto il livello della squadra. Basta, poi sì, il gioco è più veloce, tutto quello che vogliamo, però onestamente tutti i quarterback che abbiamo citato, cioè l'infortunio di Breeze è sfiga pura, vabbè, Eli Manning che non giocherà più non è per infortunio ma per incapacità, poi chi si è fatto male, Simeon, Darnold, l'abbiamo detto Emanuele, Simeon si è fatto male su un contatto di gioco, perché... Leggevo anche stamattina,
tra l'altro.
Sì, leggevo stamattina il tweet di Miles Garrett che diceva, insomma, che lui assolutamente, perché credo che sia arrivato sul placcaggio che gli ha fatto Garrett,
esatto.
Non l'ha fatto per fargli male, sono contatti di gioco, cose che possono succedere.
Sì, e chi solo mi... che è rimasto col piede sotto, si è girato in un modo
bravissimo, è rimasto
ha fatto male.
Io sto male a me a vederlo, sì, però capita purtroppo.
Bravissimo, sì, secondo me siamo nell'ordine che capita, forse oggi capita un po' più spesso per quelle questioni che diceva Giovanni della velocità di gioco. Ci sono anche parecchi QB veterani in NFL che comunque sono più portati, passatemi il termine, a potersi infortunare. Detto ciò, riprendo il caso di Breeze che è palese, è sfiga assoluta, perché il suo pollice che va contro la mano di Darnold, che ci possiamo fare lì, non è questione di avere 40 anni o 20 anni, è questione che in quel momento lì il tuo pollice doveva essere da un'altra parte. Però spiace, perché chiaramente alcune di queste squadre perdono tanto del loro potenziale, perché poi i sostituti non è detto che siano necessariamente all'altezza. Però lo abbiamo pensato quando si è fatto male Foles, i 100 milioni vaporizzati dei Jaguars, e poi invece è entrato Minshew che ha fatto benissimo. Quindi questa è anche magari l'occasione per alcuni dei quarterback scelti non nei primissimi giri degli ultimi draft di avere la loro occasione, e qualcuno riuscirà a sfruttarla. Per statistica qualcuno si dimostrerà il bidone che è sempre stato.
Ricordare che la carriera di un certo Tom Brady è iniziata così.
Ma sì, ma anche quella di Roethlisberger. Ieri è uscito un articolo su The Ringer bello che mi ha girato Emanuele, dove si raccontava proprio di come Roethlisberger sia entrato in campo per sostituire il quarterback. Bravissimo. E Rudolph è entrato per sostituire il buon Roethlisberger. D'altronde, insomma, ogni tanto succede. Poi non è detto che tutti diventino Roethlisberger o Tom Brady, però comunque sicuramente resta un'occasione per tanti quarterback giovani di avere un po' di partite davanti e la tranquillità, appunto, di potersi giocare tutte le proprie carte.
Poi, scusate, Breeze, è un peccato, perché lui era vicino anche a fare un paio di record di quelli che durano, e quindi adesso quando rientrerà sarà un po' più complicato. Però
parlo di 6 settimane, però Marco,
lo so, bisogna vedere come sì, c'è, per amor del cielo, ma diciamo che mentre all'inizio di stagione mi pare il numero di touchdown e forse qualcosa delle yard, adesso non mi ricordo, erano più scontati, diciamo. Adesso con 6 o 7 partite in meno è già un po' più complicato.
Se le fa se sta fuori solo per 7, perché quello lì è che ieri vedevo un video in cui spiegavano l'infortunio, c'era proprio il medico che spiegava, si è andato a strappare il legamento interno del pollice, praticamente sotto dove c'è la falange, la parte sotto, quello che è quello che permette di trattenere la palla, cioè non riesce a tenere la palla.
Ho subito lo stesso infortunio, se sono rientrato in campo io in un mese e mezzo, a giocare a basket ovviamente, non a giocare a football americano, anche nell'NFL, però siccome ho lo stesso tipo di problema al dito, ti posso garantire che 6 partite sono sufficienti. Che poi lui rientra al 100% è un altro discorso. Che io giocavo,
Andrea, tu sei un bergamasco, lui è un fighetto americano,
esatto. È un fighetto della Louisiana.
Dubbi. Però facciamo parlare anche Max,
esatto,
perché
voi siete
dicendo... ma c'è anche Max.
Ciao Paolo. Allora, io seguo e condivido il discorso di Andrea per quanto riguarda l'età di Breeze e Big Ben. Sono d'accordo sul fatto che l'infortunio di Breeze sia del tutto casuale, mentre mi fa un po' di più arrabbiare l'infortunio che comunque era nell'aria di Big Ben, nel senso, ti presenti all'ennesima stagione con un quarterback di 37 anni, che io reputo da 3 anni ormai da cambiare, e non ti puoi stupire troppo per quando gli succede qualcosa. Quindi devi anche mettere in conto che per New Orleans iniziare la stagione dei 40 anni di Breeze, per Roethlisberger quella dei 37, non dico di investire tanto sul secondo quarterback, però comunque di metterci l'occhio, starci attenti, perché comunque sono giocatori di una certa età, tra virgolette, che sono a rischio infortunio, e poi quando succede il danno è grosso. Ovviamente quello di Breeze, come è stato detto prima, salterà un mese e mezzo, due, non si sa, e vedranno.
Stagione è finita a quanto pare.
Stagione finita.
Scusami, per pensare di
Roethlisberger. No, io parlavo di Breeze, quella sì, quella di Roethlisberger è finita, però ripeto, è la terza stagione consecutiva che era da chiudere anzitempo per lui. Per quanto riguarda Watson, nonostante tutta l'estate si è parlato dei Texans che dovevano rinforzare la linea, fare di tutto per far sì che Watson non subisse tanti tackle, le statistiche adesso parlano chiaro. È un po' il problema che vorrebbero evitare, che adesso sta subendo Newton, che dopo anni che ha costruito la sua carriera di quarterback che lancia ma che corre anche, dopo un po' di anni a subire i contatti e i tackle di giocatori di 140-150 kg, comunque il peso lo sente. Spero che Watson comunque riesca a mettersi a posto con le linee così e subire magari di meno, perché hanno fatto vedere nella prima partita alla grandissima la connessione con Hopkins è stata bellissima, la seconda hanno fatto più fatica, però è una squadra che secondo me può regalare emozioni. Per quanto riguarda i New Orleans, i Saints, ripeto, non c'hanno Breeze, d'accordo, perdono per alcune partite un perno della squadra, però comunque nel reparto i running back hanno Camara, hanno uno forse il miglior ricevitore della Lega che è Michael Thomas, che dà la palla a lui come metterla in banca, quindi se qualche lancio lo fa Bridgewater cambia di certo, non è Breeze, però non sono messi così male. E con questo direi che ho chiuso, a parte che finisco la difficoltà che trovano queste squadre quando il quarterback si infortuna fa capire per quale motivo tutti questi atleti che ricoprono questo ruolo venivano pagati tanto, che è una discussione di cui si parlava quando si è ritirato Luck. È giusto che prendano tanti soldi, anche perché poi quando questi giocatori ci sono o non ci sono fanno tutta la differenza del mondo.
Ma posso dire, Gio,
scusi, puoi.
Prima... no, dico solo una cosa su Rudolph, su Roethlisberger Rudolph. Comunque a prescindere da tutto, ragazzi, dobbiamo metterci in testa che a Pittsburgh su Mason Rudolph ci hanno investito veramente, perché, e poi magari Mauro ne parlerà di questa cosa, il fatto che abbiano ceduto una prima scelta per prendere Minka Fitzpatrick significa che, dal mio punto di vista, vedono in Rudolph un quarterback magari di transizione, ma che li possa tenere a un certo livello per i prossimi anni.
Quello che volevo dire, Andrea, senza saperlo, mi ha anticipato che il discorso di Rudolph, ho letto qualcosa in questi giorni, è che effettivamente è il secondo quarterback della squadra, quindi vuol dire qualcosa se è il secondo quarterback e non il primo, ma è quello che al momento pare essere predestinato proprio a sostituire Roethlisberger quando sarà il suo ritiro. E attenzione che questo infortunio sarà anche molto da valutare per gli Steelers a fine stagione. È vero che Big Ben ha ancora un anno di contratto, mi pare, ancora il 2020 pieno, o forse addirittura il 2021, ancora un anno di contratto.
Se esatto. Non ricordo male, 2021. Aveva segnato l'anno scorso per tre anni, quindi...
2021. Però ovviamente bisogna anche vedere in che condizioni si presenta. Già il suo fisico non è dei migliori, sia per le botte prese in campo che le botte prese fuori dal campo. Questo infortunio secondo me farà pensare molto di Steelers in off season. Quello che volevo,
si voleva ritirare anni fa, cioè ricordiamocelo.
Sì, perché aveva avuto la vista del Signore che lo aveva illuminato, poi dopo è ritornato e gli ha detto di no, lasciamo stare. È stata una storia tristissima. Quello che volevo dire io è che questi infortuni, secondo me, sono chiamiamolo un campanello d'allarme, oppure comunque un avviso alle squadre NFL per dire che il secondo QB che una volta, quindi come per citare Mauro, quando eravamo giovani noi e voi non eravate ancora nati, era il secondo quarterback, era davvero il Reggie Cartelletta, in cui scriveva gli schemi chiamati e stava lì tranquillo e buono e forse qualcosa per te verso la fine vediamo, adesso stanno diventando dei giocatori fondamentali, cioè devi avere qualcuno che sia in grado di giocare ad un buon livello, quindi probabilmente lo devi anche pagare un po' di più che non un regi cartelletta, con il rischio che questo tuo investimento rimanga tale, nel senso che non ha un ritorno, perché questa persona non vedrà mai il campo in maniera continuativa. Quindi non è semplice per una squadra da questo punto di vista poi far quadrare i conti, perché avere qualcuno vuol dire pagarlo bene, a meno che non sia un rookie, quindi per i primi 4 anni più sotto controllo, e rischia che poi questo investimento rimanga in panchina per tutta la stagione. Quindi insomma, secondo me sono dei ragionamenti che vanno fatti. Adesso onestamente non ho sotto mano il backup quarterback di tutte le squadre NFL, però voglio dire, ci abbiamo, secondo me ci sono sicuramente squadre che non hanno giocatori, dimmi.
Così a memoria mi vengono in... Allora, direi che vale anche il discorso che faceva Marco, cioè non è che la disponibilità di giocatori di un certo livello, di un livello adeguato ad essere più che un backup quarterback, un 1.5, non è poi così elevata. Adesso nemmeno io ho la lista disponibile, ma andando così a memoria, a me vengono in mente, facendo una scorsa veloce, mi vengono in mente solo Bridgewater a New Orleans e forse Tannehill a Tennessee. Per il resto, a livello di backup quarterback, così scorrendo a memoria, non è che mi vengono in mente tanti nomi che... di quelli, ok, domani si fa male il titolare, problemi zero, entra e risolve. Ed è probabilmente anche un discorso che mi pare che abbiamo anche già fatto in anni passati, di disponibilità, il famoso discorso che facciamo da quando l'NFL è arrivata a 32 squadre, e vabbè, il livello non è più quello di una volta, non ci sono più giocatori a sufficienza, eccetera eccetera. Ecco, se il livello di quarterback a cui siamo abituati per gli unici, il famoso lavoro che ha 32 posti di lavoro in tutto il mondo, una volta riempiti quello, il talent pool, come dice Sortino, che è ormai americano e dice signato per firmare un quarterback, il talent pool è esaurito, riempili tu altri 32 posti per il backup, alla fine succede quello che succede.
Però, cioè, ragazzi, ricordiamoci... secondo me questa... Scusami Emanuele, però secondo me qua c'è una strada che si può percorrere, che è quella di fare uno scouting un po' fatto meglio. Secondo me qualche squadra lo fa già e lo sta già dimostrando a livello di college. Cioè, troppe volte abbiamo visto quarterback scelti al terzo, al quarto, al quinto giro, che poi abbiamo completamente perso dai radar. E invece vedi che un Pittsburgh Steelers che si pigliano Rudolph, che al tempo dell'uscita era abbastanza quotato, qualcuno dava addirittura il primo giro, ma possiamo parlare di Minshew o Gaze che si porta dietro Folk. Ecco che uno scouting fatto bene, magari uno sviluppo di questi giocatori, se ce n'è la possibilità, nei primi anni a fare i regi cartelletta, ma nel frattempo a imparare anche a giocare e vedere in campo i veterani, può servire alle squadre per non investire tutti i soldi che diceva Joe, ma può servire alle squadre per avere un quarterback pronto a entrare, che magari non potrà performare come il titolare, ma che comunque può portare l'attacco a guadagnare delle yard, a chiudere dei down. Invece, secondo me, in passato, o almeno nel recente passato, quello che mi posso ricordare io, spesso scegliamo un quarterback al quinto giro perché ce l'abbiamo, c'è il nome esotico e lo prendiamo, però questa gente non vede mai il campo. Forse da adesso, probabilmente lo stanno già facendo, le squadre inizieranno a porre un po' più di attenzione su quelli che sono i quarterback che, una volta usciti dal college e arrivati in NFL, si possono poi meglio adattare al gioco dei pro, e in un anno e mezzo in sideline possono diventare dei sostituti validi. Questa potrebbe, secondo me, essere una strada.
Perfetto, ok, allora possiamo chiudere l'argomento, però no, un'ultima cosa volevo dire. Io credo che Cam Newton negli anni passati e Deshaun Watson nella sua piccola, per adesso, carriera NFL stiano pagando troppo, da una parte Cam Newton quel modo di giocare che è stato anche incentivato dai Panthers, perché per le sue capacità sulla corsa e per il suo fisico, e invece per quanto riguarda Watson una completa e totale ignoranza da parte del management di costruirgli, non dico 5 giocatori di linea che se la cavino, ma almeno 3, perché è un quarterback che subisce 4 sack per 8 partite per 8 partite consecutive, e ricordiamo che l'anno scorso i Texans sono la squadra che ha subito più sack di tutta la NFL, non dura in questa lega perché le botte fanno male, anche se magari il sack è fatto seguendo le nuove regole dell'NFL. Quindi io vedo davvero male Deshaun Watson, come sono molto così dubbioso sul futuro di Cam Newton, inteso come ritorno ad alti standard. Credo che avrà sempre qualche problema fisico che si porterà dietro. Punto, chiudo qua, così almeno mi tengo l'ultima parola. Cambiamo discorso, 36 minuti, ci ha raggiunto anche Vittorio che salutiamo, ci ha raggiunto il chat Vittorio che salutiamo. Ieri notte i Miami Dolphins hanno ceduto un altro giocatore, Minka Fitzpatrick, defensive back, Fitzpatrick più un quarto giro del 2020 e un settimo del 2021 ai Pittsburgh Steelers in cambio della loro prima scelta del draft del 2020, della quinto giro degli Steelers e un sesto del 21. Fitzpatrick ha 22 anni, è stata la scelta al primo giro dei Dolphins del draft 2018 e sembrava essere una delle pedine attorno alle quali rifondare la squadra. Se la cessione di Tannehill aveva una logica, e ne abbiamo parlato nella due o tre puntate fa spiegando il discorso età e trattamento economico, quella di Fitzpatrick ne vedo molto molto meno, perché 22 anni vuol dire che ancora 3 anni di contratto da rookie, che sono cifre così molto molto più basse rispetto a quelle che può essere, quelle che possono essere di un giocatore più affermato, e sembrava essere uno che se la cavava sul campo. Quindi credo che in questo caso mi lascia molto molto dubbioso, ecco, se davvero non siamo proprio al vendiamo tutto il vendibile, prendiamo scelte che così ci prendiamo giocatori migliori, più utili al progetto, ma non impoverendo fin troppo la squadra, perché poi comunque un altro giocatore giovane lo devi prendere, devi farlo crescere, quando Fitzpatrick aveva il suo primo anno. E qua per correttezza faccio iniziare Mauro, che magari ci dà qualche insight in più su questa su questa trade, e poi dopo tutti gli altri. Andiamo al contrario, facciamo parlare prima Massimiliano, che prima ha parlato per ultimo. Massimiliano, Andrea, Emanuele e Marco, tutti contro Mauro. Vai Mauro.
Ma se siete tutti contro di me, io non dovrei parlare per ultimo.
No, parli per primo, così poi noi attacchiamo quello che tu dici. È una tattica. Vabbè, questa delle migliori scuole.
Sarò estremamente breve, anche perché ieri nella puntata di Cool Bueno io e Dario, che abbiamo registrato quando ancora non era stata finalizzata la trade, ma c'era poi Dario da South Beach, ha un orecchio privilegiato su queste cose, quando non era ancora finalizzata, ma si sapeva che stava per succedere qualcosa, e non è finita poi, questo vabbè, lo diciamo dall'inizio della cosa. I discorsi che si possono fare fondamentalmente sono due. Il primo è banale, ma la palissiano: quest'anno a Miami tutti hanno un prezzo, anche Xavier Howard con il suo fresco contrattone, tutti hanno un prezzo, basta che arrivi l'offerta con il prezzo giusto e le cose vengono considerate. La seconda specifica del caso di Fitzpatrick, la questione nel caso di Fitzpatrick sembra semplice. Fitzpatrick non era a bordo, non era allineato con la visione con il progetto, con la visione con il progetto complessivo di rebuilding, ma soprattutto anche con la visione tattica di Flores e Graham, il defensive coordinator, che vedevano per lui un ruolo più o meno ibrido o trasversale o quant'altro, sul modello di quello che già aveva giocato ad Alabama, su un po' il modello di quello che fa Patrick Chung a New England, eccetera eccetera. Fitzpatrick questa cosa qui non la entusiasmava, non si era mai applicato granché, e quindi aveva un atteggiamento un po' così, che non piaceva alla dirigenza, per cui era un non allineato. A sua discolpa cosa aveva detto? Aveva detto che sì, da quando è iniziata l'off-season gli hanno fatto provare in 6 ruoli diversi, forse era un filino troppo. La prima partita contro Baltimore è finito esposto all'udibrio generale, perché si è fatto uccellare dai tight end, ma non lo puoi mettere a marcare i tight end perché non è il suo lavoro, per cui la conclusione mia e di Dario era, questa è una questione chiara, cioè se c'è l'intelligenza da parte di tutti e due, ci si trova a metà strada. Già era successo contro New England per l'assenza di Rashad Jones. Fitzpatrick ha giocato stabilmente come safety e non ha fatto lo schifo della prima partita, per cui voglio dire, un compromesso a metà strada volendo si poteva trovare. Non è stato voluto. Nel frattempo è arrivata l'offerta di Pittsburgh di una prima scelta assoluta per il prossimo anno e sono sicuro che l'infortunio di Roethlisberger ha pesato non poco nella valutazione di questa scelta rispetto a quello che offrivano i Chiefs e i Cowboys, che erano le altre due squadre che si rumoreggia avessero presentato un'offerta. Probabilmente è stato valutato che la scelta degli Steelers potenzialmente con l'infortunio di Roethlisberger poteva essere più alta. In ogni caso è stato valutato che l'offerta era da prendere, dimostrazione di tutto quello che dicevo prima, tutti quanti hanno un prezzo. Il mio pensiero sulla trade è semplice, io non l'avrei fatto, però io non alleno i Miami Dolphins e non ne sopporto gli onori e soprattutto gli oneri. A voi ho chiuso.
Allora, c'è poco altro da dire per me, sarò sintetico. L'unica cosa sicura adesso è che so benissimo al Survivor su quale squadra puntare contro e andare in fondo con le due vite che ci danno e vincere, diciamo. È vero che tutti, come dice Mauro, tutti i giocatori quest'anno hanno un prezzo per Miami, però... un conto è discutere così, un conto è andarlo a dire a tutti i tifosi a Miami che per tutto l'anno aspettano di vedere la loro squadra, che può avere o meno delle buone o cattive aspettative, però quando inizia il campionato sei carico, non vedi l'ora di vedere la tua squadra giocare. Vedere quello che è successo nelle ultime due settimane sinceramente non è bello né per i Miami Dolphins né per la NFL in generale. Per quanto riguarda il caso specifico di Fitzpatrick, c'è da dire secondo me che se un giocatore già in un ambiente abbastanza complicato e difficile vuole andare via, non dico a tutti i costi ma quasi, è molto molto dura tenerlo in squadra, anche perché dopo rischi davvero di non poter approfittare del suo valore tra qualche anno. Quindi dici, vabbè, adesso abbiamo un giocatore che vale tantissimo, infatti l'hanno scambiato per una prima scelta, e tanto vale darlo via ora piuttosto che in futuro. Fine, tutto qua.
Io non aggiungo niente se non trust the process.
Non te... finita bene col trust the process, però, eh? È così.
Ma insomma. Insomma. Ragazzi.
Io mi sono
compare che i Kings siano presi poi così male. Comunque.
No, ma però. Poi scusami Mauro, poi lascio parlare veramente Emanuele. Siamo tutti d'accordo che Fitzpatrick poteva essere uno di quei giocatori da tenere. Però quando ti arriva Pittsburgh con una prima scelta, tu in quel momento, siccome Fitzpatrick né quest'anno né l'anno prossimo potrà cambiare le sorti dei Miami Dolphins, lo devi cedere, anche perché, come ha detto giustamente Max, quella prima scelta probabilmente sarà una prima scelta altissima. Poi tu mi dirai, sì vabbè ho capito, dobbiamo prendere un altro Fitzpatrick e non è detto che ci sia. Tutto giusto, però nel momento in cui il giocatore non è felice, ti arriva una squadra come gli Steelers che ti offre la prima scelta e tu sei in completo rebuilding, so che può dar fastidio, però trust the process e ne riparliamo fra due anni. Purtroppo capisco lo sconforto dei tifosi di Miami, ma è così. Scusami Emanuele se ti ho interrotto.
No, figurati. Allora, io sono d'accordissimo con Mauro sul fatto che l'altro Fitzpatrick... quello che gioca in difesa non fittasse gli schemi, i vari schemi
di Miami. Faceva?
Non... fittasse.
Mamma, è che come il quarterback che segna.
Esatto.
C'è questa... ormai quando parla con suo padre al telefono, suo padre non lo riconosce più. Cioè, pensa che ci siano delle interferenze sulla linea.
Io ti dico sempre questo: una volta ho detto a mio padre ti chiamo indietro, quindi dopo questa io ormai sono al posto di dire I call you back, ho detto letteralmente ti chiamo indietro. Fantastico, al posto di richiamo. Comunque, quindi sono d'accordissimo sul discorso che ha cambiato 6 volte posizione e che a un certo punto, io ne faccio, tradatemi, visto che hanno trovato, come diceva Mauro, una situazione in mezzo, e Pittsburgh, con molto uscendo le palle, devo dire, e fidandosi tantissimo di Rudolph, e vedendo cosa è successo l'ultima settimana week 2 contro Metcalf, vedente Edmund si è fatto battere in una maniera la palissiana, hanno deciso sì, lo prendiamo, al posto di Edmund mettiamo Fitzpatrick, quello è il suo ruolo che andrà a fare, fitta nei nostri schemi, e lo mettiamo la prima scelta. Se sarà, non, loro pensano che se la caveranno, anche perché a parte i Ravens, i Browns sono, la division non mi sembra comunque fortissima. I Browns non mi sono sembrati tutto questo forti come si preventivava. Quindi sì, che
corsi. Oh, ti prego, Fabra.
Però io ieri l'ho visti giocare, non è che mi siano piaciuti così 23, tanto
23 vabbè. Giocheremo bene, dai, andiamo avanti.
Va bene, comunque a me non mi hanno fatto impazzire, quindi Miami sì, ormai probabilmente ha deciso che andranno l'anno prossimo, avete 5 pick in 2 anni, una cosa del genere, Mauro, ho perso il conto ormai.
Perché 5 pick in 2 anni? Il prossimo anno abbiamo 3 al primo giro e 2 al secondo. L'anno dopo ne abbiamo 2 al primo giro e 1 al secondo.
Quindi sono
più tutte le altre.
5 prime scelte in 2 anni. Ok.
Sì.
Potete fare per il momento. Potete fare la prima serata. Quest'anno dov'è? È Cleveland il draft?
Las Vegas.
Las Vegas. Quindi potete fare la sera direttamente. Potete trasferirlo in Florida. Sarà tutto Miami.
Era uscito un tweet a una certa ora stamattina di Daniel Jeremiah, il giornalista di ESPN, che diceva: NFL 2020 draft, Miami, everybody.
Potrebbe. Molto simpatico. Quindi secondo me hanno fatto bene entrambe le squadre. Quindi, anche perché adesso c'è pure Ramsey in giro, se lo sono levati Fitzpatrick prima che qualcun altro.
Ah, guarda, che avesse... l'ultima sta uscendo, è uscito 15 minuti fa un tweet di una giornalista di ESPN che dice che tante squadre, sentito il prezzo che gira per Jalen Ramsey, perché i Jaguars chiedono 2 prime scelte, si sono tirate dietro perché è troppo alto.
No, anche perché è uno di quelli che, non voglio dire che è un rompispogliatoio, ma poco ci manca. E quindi, c'è anche Jamal Adams che si è messo a non seguire più i Jets e cose varie. È un momento molto, molto particolare per tutti, per i vari...
Emanuele, ricordami com'era la tua preview sui Jets di questa stagione. No, perché ho un ricordo di tipo 12-4 playoff.
No, ma The Jets? No, io ho detto che i Buffalo sarebbero stati migliori di quanto pensassimo. Io Buffalo ho dato.
Andrò a trovare l'audio.
Viva il Buffalo.
Recuperiamo i nastri.
Esatto, proprio le bobine.
L'Ampex.
No, aspetta, facciamo chiudere, mancava Marco. Marco, ricordati che ti devi sbuttare. Scusate il termine tecnico, se Sortino può dire segnare e fittare, io posso
devi dire Marco. Unmutare, devi dire.
Smutare? Non è più bello smutare? Vabbè, Marco non...
Unmutare è più...
Facciamolo lì, Marco, si ricollegherà quando sarà tutto a posto con la connessione. Quindi, sì, confermo, ho letto anch'io il tweet che citava prima Mauro, che era quello di Jalen Ramsey. 2 prime scelte, a me pare un prezzo leggermente alto per quel tipo di giocatore, sia come qualità che poi tutto quello che si porta dietro. Chiudo dicendo sul proprio
piccolo Giovanni, parere. Scusa, prego. Poi ti faccio chiudere. Io credo che la trade di Tansil con le 2 prime scelte che si è portata dietro stia in molti la stanno cercando di far passare come un'asticella, cioè come vabbè, se un left tackle, se sono state fatte due prime scelte per Tansil, allora Ramsey vale. In realtà, come ricordava giustamente Andrea, cioè nessuno vale due prime scelte a meno che non giochi quarterback, perché nessun altro ha un impatto così grande per il gioco. Poi okay, sono arrivati da noi. Sono arrivati da noi con questa offerta vergognosa per un left tackle, e a quel punto l'hanno presa.
Ma infatti però, te l'ho detto che ero assolutamente d'accordo. Su questa tu mi hai aggiunto dei particolari che io non conoscevo, tipo quello delle sei posizioni in cui sono provato il giocatore, quindi
capisco... questo vale avere un insider.
Esatto, capisco qualcosa di più, ecco. Rimango, diciamo, col mio dubbio, ma è quello che ho detto all'inizio, cioè tu prendi un giocatore, però è vero che come in quel ruolo puoi prendere qualcuno di buono, magari con una scelta più alta, e tenerti quelle più
ma
basse.
Guarda, aggiungo anche un altro piccolo dettaglio, così più di colore che altro, ma in questi giorni la stampa di Miami, eccetera, è abbastanza... non combattuta, comunque discute molto sull'ipotesi che Fitzpatrick giocava ad Alabama, lui e Tua si conoscono, gli avrà sicuramente fatto una positiva recensione dell'ambiente di Miami, per cui adesso c'è questo tipo di preoccupazione. Vabbè, era una nota di colore.
Perfetto, allora innanzitutto, no, infatti vado a chiudere così stiamo nell'ora, ho una breaking news dalla chat, Davide ci scrive che Marco non risponde perché l'hanno preso i Dolphins. E quindi
in cambio impegnato... di?
No, in questo caso niente.
No, chiedi a Davide in cambio di chi?
Esatto, chiediamo a Davide se, visto che lui l'insider che ci ha dato la notizia, ci dia anche la trade in cosa consta. Allora, prima di chiudere, chiedo una cosa a Mauro innanzitutto. Mauro, apriti su una finestra del tuo browser il calendario dei Miami Dolphins, che sì, non credo ricorderai a memoria, però bene o male.
Nelle prime sei, sì, perché no, abbiamo registrato i podcast ieri.
Mi servono tutte.
Poi 16. Alla 12 c'è una bellissima partita che io e Dario abbiamo commentato una volta, ad andare a giocare contro i Cleveland Browns.
Segnati, sei pronto? Uh-huh. Hai il calendario?
No, ma si sta caricando.
Allora, dico perché. Per chiudere un piccolo giochino. Il sito 538.com, 538 ma scritto in numero.com, è uno dei maggiori siti americani che si occupa di statistiche, diciamo che ha iniziato con le lavorando sui sondaggi per le elezioni politiche americane, poi pian pianino ha aumentato la sua copertura, adesso si occupa anche di sport e settimanalmente pubblica quelle che per lui sono le previsioni di andamento di una squadra, lo fa secondo prendendo in considerazione diverse statistiche eccetera eccetera eccetera, eccole qua, 100.000 simulazioni della stagione, quindi voglio dire è qualcosa, poi c'è la metodologia completa se vi interessa, andate a vederlo, comunque a me non interessa la metodologia, mi fido, sono bravi, li seguo, mi sono simpatici. Allora Mauro, calendario ce l'hai? Perfetto, dimmi quali sono secondo te le quattro partite che vinceranno i Dolphins previste oggi, perché può cambiare la previsione della prossima giornata, previste da 538.
Io sono in difficoltà a trovarne quattro, salvo miglioramenti imprevisti della squadra, la butto lì.
Qua parliamo di un modello di matematico, però tu metti
di
un
sicuro
po' più...
prima della quinta contro i Redskins non se ne parla, anzi la sesta perché la quinta è il bye. Per cui diciamo Redskins, poi diciamo diciamo almeno una contro i Jets, e a dicembre no, non possono essere due vittorie di fila, a dicembre abbiamo i Giants e i Bengals, diciamo tutte e due quelle con i Jets, così e diciamo i Giants.
Ok, bene, adesso per curiosità chiudo dicendo che sempre per 538 la squadra che andrà meglio perderà comunque quattro partite in New England e Kansas City, e tra quelle che invece andranno peggio, oltre a Miami, Giants, Arizona, Cincinnati, Washington, Oakland e i Jets, queste sono quelle della parte bassa della classifica, diciamo che non c'è niente di particolare.
No, no, scusa, avevo ancora. Ho visto che entrambe le partite di dicembre contro Jets e Giants dobbiamo andare a farle a New York a dicembre.
Beh, se, fate bella, come, bella lì. Se fate come i Bills, il back to back, sì, che non è affatto male, e quindi questo era una curiosità perché c'era questo dato. Allora, dai, per questa puntata rimaniamo sotto l'ora, che ogni tanto fa bene perché altrimenti poi la gente si stanca di ascoltarci. Quindi, prima di concludere voglio ringraziare tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci hanno ascoltato dal vivo live, tutti quelli che sono intervenuti in chat. Ricordate che se volete potete partecipare anche voi. Quando siamo in diretta dovete andare sul sito di Spreaker, sulla pagina, diciamo, del podcast, vi registrate, potete intervenire in chat come hanno fatto tanti amici anche questa sera per fare due chiacchiere, sempre bello. Io ringrazio Massimiliano Poli e spero di vederlo anche nelle prossime, di sentirlo nelle prossime puntate.
Grazie a voi, è stato un piacere e non mancherò.
Poi saluto un Andrea Ghezzi che non so se è ancora in giro per la Bergamasca, ma tanto fa caldo, chi se ne frega.
Ho appena rientrato perché tu sai che fra due minuti entro nell'altro studio di The Cutting Edge per registrare il tuo 8, e quindi sono già qua.
Esatto, una radio multistudio. Un ringraziamento e un saluto ad Emanuele Sortino che è davanti ancora un'intera giornata di attività.
Esattamente, grazie a voi.
E poi un saluto a Mauro Rizzotto.
Baci, baci, abbracci, abbracci a tutti.
Marco lo saluteremo quando riusciremo a ricontattare.
Ripristinare il collegamento.
Esatto, bravo, bei termini, ripristinare il collegamento. Ringrazio Vittorio che scrive che vorrebbe puntate da due ore, non è detto che prima o poi ci giri la fregola.
Scusa, Davide non ha dato aggiornamenti sulla trade di Marco, no?
No, non vedo aggiornamenti precisi sulla trade, ma probabilmente perché sai, non è facile avere tutto questo tipo di informazioni. Magari Marco sta ancora
magari trattando. Lo aggiorneremo nella prossima puntata.
Esatto, da Giovanni Ganci è tutto, questa quinta puntata, dimenticavo, l'ha citato Mauro, Cool Bueno è già online, lo trovate sulla Adol Magazine o su Cutting Edge, giovedì sera 21.30 precisi e puntuali, scusate il pronostico, in cui ci divertiamo a sbagliare i pronostici delle partite NFL, e venerdì troverete sempre su Adol Magazine e Cutting Edge il podcast di Scusate il College Football, diciamo il fratello del disturbo dedicato al college NCAA. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie davvero tante per l'ascolto.